E benvenuti a voi che sapete, cari ascoltatori, e benvenuto ai nostri ospiti. Abbiamo con noi al telefono Deda Cristina Colonna. Sei con noi?
Buongiorno Paolo, buongiorno a tutti.
Buongiorno, ben trovata. Deda Cristina Colonna è danzatrice, coreografa, regista e tanto altro. Avremo tempo di scoprire le sue multiformi attività. E con noi abbiamo un altro personaggio estremamente multiforme, Alberto Allegrezza.
Buongiorno Paolo, buongiorno a tutti.
Buongiorno, Alberto Allegrezza, cantante, regista e didatta. Allora, il nostro tema parte dallo studio della prassi esecutiva antica. Noi amiamo molto la musica antica, la seguiamo molto a Rete2 ed è uno standard abbastanza diffuso oggi, anche nel mondo dell'opera, quello di curare una prassi esecutiva, di ricostruire gli strumenti antichi, le tecniche storiche, e però balza all'occhio una forte discrasia tra il piano sonoro e quello visivo. Insomma, gli strumentisti specializzati ricostruiscono dai trattati dell'epoca gli strumenti nei minimi dettagli, le tecniche esecutive, però si dà per scontato che invece la recitazione, lo stare in scena, il corpo in scena, che è il nostro tema del passato, non sia interessante. Oggi parleremo proprio di questo, ci chiederemo se non è una soluzione forse di comodo. E vorrei cominciare con Deda Cristina Colonna, chiedendole nella sua esperienza soprattutto il problema delle fonti. Noi possiamo ricostruire, abbiamo delle fonti che ci permettono di capire come si stava in scena, come ci si muoveva, come si danzava nel 5, nel 6, nel 700, e c'è forse una fonte in particolare che l'ha colpita, che è legata al suo percorso.
Oh, che bella domanda per iniziare subito in salita netta. Il problema delle fonti è appunto un problema perché ogni fonte è una testimonianza parziale vista dal punto di vista del suo autore, ovviamente, e a mio avviso queste fonti vanno guardate tutte insieme per avere appunto un panorama, un senso di direzione di come si sono sviluppate le tecniche della scena nel passato. Se le fonti della danza sono più tecniche, quindi descrivono la danza al primo livello, spiegando come si fanno i passi e in qualche caso con l'ausilio di notazione, quindi in maniera più facile quando la si conosce, e poi c'è il supporto della musica. La recitazione, invece, intanto le fonti della recitazione sono soggette al grande gioco dell'ideologia, cioè alcune sono scritte pro teatro,
Certo.
altre sono scritte a discreditare il teatro, quindi già lì sono da inquadrare. E le descrizioni poi sono in genere molto emotive, come si descrive un attore che recita, come si descrive un retore che declama. Però diciamo che nel panorama, tanto per dare delle pietre miliari, tra ingegneri dei sommi dell'ultima metà del Cinquecento, fino con un grande salto, il Corago 1630, magnifico, il mio grande amico Luigi Riccoboni 1728, fino alle grandi fonti ottocentesche, la mimica degli antichi investigata nel sapere napoletano del 32, 1832, le fonti inglesi, Austin, Aaron Hill 1727, Lang. Insomma, fino alle fonti, fino ad arrivare a Stanislavski, che non dimentichiamo perché alla fine si cade lì. Per me, diciamo che l'inizio della mia riflessione sull'interpretazione delle fonti è nata dalla lettura addirittura del frontespizio dell'Arte dei Cenni, dell'opportuno accademico filarmonico Giovanni Bonifacio, che la pubblica a Vicenza nel 1616, dove dice che con l'Arte dei Cenni si forma una favella invisibile, una muta eloquenza, un facondo silenzio. Al di là del fascino di questi ossimori, mi ha affascinato l'idea che appunto chiami l'arte del gesto un'arte, quindi una tecnica che quindi si può imparare ed insegnare, e poi il fatto che la descriva come una lingua mi ha fatto riflettere sul fatto che questo aspetto della recitazione è un linguaggio. Una favella visibile, un'eloquenza, un qualcosa che parla, un linguaggio serve a comunicare e che quindi bisogna, per applicare i precetti che leggiamo nelle fonti, avere qualcosa da dire in modo che l'aspetto gestuale della recitazione non venga usato come una decorazione posticcia, ma veramente seguendo il concetto barocco di ornamento, cioè come un aspetto strutturale dell'espressione che serve a portare una parte del senso. E quindi direi che per me la pietra miliare della mia lettura delle fonti è stato proprio questo frontespizio di Giovanni Bonifacio.
Allora rivolgo una domanda simile ad Alberto Allegrezza. Ci ha fatto notare la nostra ospite la ricchezza e anche il punto di vista che dobbiamo noi mantenere davanti alle fonti. Molto spesso fonti interessanti sono quelle che ci dicono «Ah, tutti fanno così, stigmatizzando un difetto», e magari sono ancora più interessanti perché ci fanno capire che cosa si faceva sul serio. Allora appunto chiedo a lei, come cantante ma regista, attore, che ha seguito anche un percorso, qual è la fonte forse, o com'è nato il suo percorso per avere l'idea di ricostruire lo stare in scena antico?
Ma intanto condivido perfettamente le parole di Deda, cioè il problema della gestualità in scena, nella musica e nel teatro del 5, del 6 e del 700 è un problema importante, nel senso che questo teatro degli affetti, come veniva chiamato all'epoca, ha bisogno di un corpo anche per essere espresso, non basta soltanto il testo, non basta soltanto la musica, perché noi sappiamo che comunque le arti performative hanno bisogno sempre di un corpo che si possa piegare ai diversi affetti, ai diversi sentimenti espressi ovviamente con il canto oppure con la recitazione. Se è, come diceva Deda, abbastanza semplice ricostruire una partitura gestuale all'interno della danza, con semplicemente con la recitazione invece è più difficile, e il lavoro che si fa di ricostruzione è un lavoro che va anche a toccare argomenti vicini a questi che riguardano appunto il teatro. Un esempio è questo: io mi ispiro spesso ad un trattato dell'arte di Bonifacio, Giovanni Paolo Lomazzo, che è del 1585, e mi sembra molto significativo perché la rappresentazione teatrale ha molti punti in contatto con la rappresentazione pittorica, specialmente nel 5 e nel 600. Questo perché questa idea di rappresentatività, e quindi di dover rappresentare un corpo su una scena, vale tanto per il pittore e vale tanto anche per l'attore in scena. E Giovanni Paolo Lomazzo fa uno studio approfondito sulla medicina, cioè si domanda come a livello fisiologico il corpo cambia in base agli affetti, ai sentimenti. E lui tira in ballo tutta la medicina della sua epoca, che si rifà a Ippocrate e a Galeno, e quindi alla teoria delle quattro complessioni. E secondo me è molto interessante perché appunto ci dà anche una chiave di lettura in maniera abbastanza schematica, per poter piegare il nostro corpo secondo appunto gli influssi interni, perché c'è una stretta dipendenza tra la nostra sfera emotiva e il nostro corpo. Quindi il nostro corpo si piega ed esprime i sentimenti che sono contenuti all'interno del testo. In questa teoria delle quattro complessioni, ogni complessione rappresenta una serie di affetti e non altri. Ad esempio, la complessione del sanguigno racchiude gli affetti teneri, come l'amicizia, come l'amore. Il collerico invece gli affetti veementi, e quindi l'ira, il furore, la rabbia, la pazzia, e così via. In questa descrizione che fa Giovanni Paolo Lomazzo ci dice proprio come il corpo si piega, perché i gesti vengono attratti, per così dire, dall'elemento naturale che è abbinato alla complessione. È una cosa un po' artificiosa, un po' complessa, ma è secondo me una chiave di lettura molto interessante per poter poi mettere in scena i testi del periodo.
Alberto Allegrezza, di quello che ha detto, tutto molto interessante, mi colpiscono soprattutto due cose, poi ci torneremo adesso, magari lanciamo un breve ascolto. E sono innanzitutto sì, il fatto che anche lei spiega che c'è una lingua da capire, una lingua degli affetti. E noi che quando eseguiamo questa musica siamo così ossessionati nell'esecuzione, nel riconoscere il corretto affetto, è curioso che non ci preoccupiamo di come la lingua degli affetti fosse espressa nei gesti. L'altra cosa che lei ha detto è il riferimento pittorico. Ecco, io vedo molto spesso rappresentazioni pittoriche di esecutori del 600, del 700 e credo che siano totalmente incompatibili con certe esecuzioni di oggi che si sentono di questa musica, e ci chiederemo: ma la musica influenza il gesto influenza la musica? Intanto un breve ascolto. Ed è da Cristina Colonna, fortunata che siamo alla radio e non alla TV, altrimenti mi avrebbe visto ballare dietro al microfono questa musica assolutamente irresistibile.
Anch'io non stavo ferma.
La marcia per la cerimonia turca, Le Bourgeois Gentilhomme, come di ballet, la musica di Lully, è curioso, oggi spesso si rappresentano le opere di Molière semplicemente come brani teatrali e si dimentica che nella prima esecuzione il compositore delle cosiddette musiche da balletto era niente meno che Lully stesso, e che ha ballato proprio egli stesso, oltre ad aver composto per esempio questo brano. E allora riprendiamo...
Che tempi.
Riprendiamo questo discorso. I francesi in effetti hanno fatto qualche tentativo, c'è stato qualche tentativo di ricostruire nella gestualità, nella pronuncia antica, in qualsiasi dettaglio, oltre che, come normalmente si fa con la musica, alcuni spettacoli del grande secolo della corte di Luigi XIV e di questo in particolare. Come vediamo questi tentativi? Sono un momento di archeologia, di pura archeologia? Sono qualcosa di interessante? Sono qualcosa di proponibile?
Dunque, anche questa è una questione spinosa, al di là del giudizio che si può portare su questi tentativi, che sono lodevolissimi e di grandissimo valore per quello che mi riguarda. Io sono però ideologicamente convinta che, per fortuna, il passato è passato e che quindi non si possa, e entro certi limiti non si debba, tentare di ricostruire. La responsabilità che noi abbiamo come artisti storicamente informati oggi è di avvicinarci a questo, a queste opere del passato, che per me esercitano su di me un fascino vertiginoso, veramente, cioè è una forma di teatro non interessata né al reale né al realistico, ma fondata tutta sull'indagine di affetti, sull'indagine dell'esperienza interiore ed esteriore dei personaggi. Quindi il mio tentativo è sempre quello di avvicinarmi alla natura di queste opere, indagandole attraverso appunto la lente delle fonti, per cercare di capirle più che di ricostruirle. Quando si cerca di capirle, di avvicinarsi alla natura intima di queste opere, si capisce, o mi è sembrato di capire, che più che diciamo trasporre, appunto serve entrare. Sono mondi bellissimi in cui, alla domanda che cosa fa il personaggio, molto spesso, invece di dargli in mano un ferro da stiro e trasporre, secondo me è importante capire che l'azione di questo personaggio è il provare un'emozione, è il trasmettere un'emozione. Quindi sviluppando la capacità degli attori, dei cantanti, dei ballerini, di sensibilizzarsi attraverso la lettura delle fonti a queste espressioni che noi forse trascuriamo un po' nella nostra sensibilità odierna, dicevo, sensibilizzando gli attori e fornendo una tecnica che può permettere loro di esprimersi gestualmente, a quel punto si crea un repertorio di possibili azioni che rendono giustizia ai modi, ai contenuti più che alle forme, perché le fonti ci possono dare informazioni tecniche, dirette: l'attore sta sul lato destro del palcoscenico, va in centro e poi si sposta, oppure va subito in centro, oppure si rivolge in diagonale o no, certo. Ma non basta mettere in scena le indicazioni tecniche, secondo me, per entrare dentro la vertigine di questi mondi. Paradossalmente, in un mondo musicale come il nostro, in cui la danza, per esempio, è completamente sparita dalla pratica individuale di ognuno, l'operazione più profondamente filologica che si può fare è chiedere a un attore, a un cantante, a un musicista di imparare a ballare. Solo pochi interpreti odierni musicali, parlo di grandissimo talento, riescono a riprodurre il mondo, la vertigine di questi mondi, senza avere risvegliato il corpo.
Questo è verissimo, però da una parte mi chiedo, anche nel linguaggio dell'esecuzione musicale, oggi, dopo tanto studio, abbiamo imparato a riconoscere certi stilemi che 30, 40, 50 anni fa c'erano incomprensibili, e certe esecuzioni che oggi comprendiamo hanno un'estetica che dagli esecutori di 100 anni fa sarebbe stata ritenuta riprovevole. Quindi si può rieducare il gusto anche scoprendo delle tecniche antiche, non semplicemente, come mi è capitato, sentire dire dal regista: beh, questa gestualità è ridicola, guarda i disegni della Giuditta Pasta, come si metteva in posa per Norma, fa soltanto ridere, i druidi con le corna in testa fanno ridere, Norma così è inaccettabile. Forse siamo ancora un po' troppo legati dal punto di vista visuale a questo realismo dal quale non riusciamo a uscire.
E siamo legati ad una lettura un po' pedissequa delle fonti, dove si guardano le figure e si rifanno.
Esattamente.
quella che si chiama, secondo me, impropriamente gestualità, secondo me è un'edizione impropria, perché sembra suggerire una qualcosa di posticcio che si possa applicare, è una parte della tecnica della recitazione. Io ho frequentato la scuola di recitazione del Teatro Stabile di Genova, la mia maestra Anna Laura Messeri, che io considero tra le colonne del teatro moderno, una delle cose che si imparava era che cosa si fa, per esempio, con le mani, o che cosa non si fa, o che come ci si esprime con il corpo. Non si può separare. È chiaro che se uno interpreta la lettura di queste fonti come una serie di figure e si esercita a ripeterle in maniera posticcia, la gestualità è ridicola, non posso essere che profondamente d'accordo. Se invece si inquadra questa estetica del gesto dentro una tecnica, ed insisto, perché bisogna saper recitare, altrimenti mettere la mano destra o la mano sinistra in una posizione piuttosto che in un'altra non serve a niente, anzi sclerotizza, indurisce, superficializza e rende ridicolo il lavoro dell'attore.
Alberto,
Quindi siamo.
sì. Sì, concluda, scusi.
Ah, no, no, dicevo, quindi si tratta proprio di risvegliare nei giovani e anche nei meno giovani un aspetto tecnico della recitazione nel quale è compreso un aspetto che è l'aspetto gestuale e che va inquadrato in un'estetica che è l'estetica del tempo. Basta guardare
Certo.
appunto l'iconografia, giustamente Alberto parlava del Trattato di Lomazzo e tutta l'iconografia del tempo è comunque un grande trattato aperto davanti ai nostri occhi, ma non si fanno le figurine, bisogna capire com'è
Questo
il flusso delle
sicuramente no.
passioni.
Sì.
Alberto Allegrezza, da cantante, io trovo che però una recitazione di un certo tipo influenzi il canto e forse dovrebbe anche succedere l'opposto. Cioè, una recitazione, per esempio, esagitata, iperrealistica, ti impedisce un canto sorvegliato, idealizzato, neoclassico. Quindi forse dobbiamo in qualche modo ricostruire un equilibrio tra queste componenti.
Ma io sono d'accordo su questi aspetti fondamentali di cui stava parlando Deda. Il gesto non deve essere decorativo, deve innervare la rappresentazione e quindi l'interpretazione del testo che viene messo in scena. Questo sicuramente. Per quel che riguarda cioè, l'utilizzo del gesto, tutti i gesti e tutte le possibili sfumature del nostro animo, dei nostri affetti, devono poter essere rappresentati e ci serve la voce e ci serve anche il gesto. Soprattutto in un periodo come quello del 600, in cui si dava molta importanza all'espressività corporea. Ora, il fatto di avere dei gesti, appunto, come noi intendiamo adesso con questa parola, appunto, gestualità, che però non deve dare un'idea di materia fittizia e posticcia, no? Deve essere sostanziale. Deve in qualche modo aiutare l'interprete per poter rappresentare tutte le diverse sfaccettature degli affetti presenti all'interno del testo. Non è che il gesto condiziona il modo di cantare o di recitare, cioè entrambe le cose devono essere al servizio di quello che si sta mettendo in scena. Per cui è evidente, se c'è una scena di pazzia, come succedeva spesso nel tardo Cinquecento, e quindi si cambia velocemente pensiero, e quindi deve cambiare velocemente anche il gesto, anche la qualità vocale deve assecondare questo movimento cangiante che c'è all'interno del testo. Questo è inevitabile, però devono essere sempre situazioni in cui l'interprete sceglie che cosa fare per poter dare al suo personaggio la massima credibilità in scena. Noi nel 5, nel 600, nel 700 parliamo sempre di verosimiglianza, cioè il problema all'epoca è un problema molto sentito negli interpreti, perché loro sono ben consapevoli del fatto che portano su un palcoscenico e quindi su un ambiente fittizio, con una prospettiva regolata matematicamente, tutto un mondo che loro vivono e che deve essere comunque credibile, anche se le trame sono di amori intricati, assolutamente inverosimili, anche se appaiono mostri in scena o cose fittizie, o sono ambientati in ambienti appunto o luoghi fantasiosi ed esotici. Il problema è la rappresentazione dell'affetto, cioè che cosa l'interprete e che cosa il personaggio sulla scena in quel dato momento sente e quello deve essere assolutamente verosimile e quindi tutti gli artifici dell'arte e quindi del lavoro dell'interprete devono essere messi a disposizione per poter rendere il suo personaggio veritiero. Noi parliamo sempre di arte e quindi non di un'arte e quindi di lavoro e di tecnica, perché in questo periodo fino ai giorni nostri non è mai esistita l'arte spontaneista è stata sempre regolata da delle regole e da delle norme per poter avere un linguaggio comune che possa essere capito e percepito e fruito da tutti.
È proprio così, e direi che la chiave sta proprio nella differenza tra verità, verosimiglianza e nella concezione che si aveva all'epoca anche del concetto di natura. Per noi oggi, magari per certe regie, vedere in scena esattamente quello che vediamo nella realtà può essere un punto di partenza. E forse per altre epoche sarebbe stato considerato una insopportabile volgarità. Nel 1589 gli intermezzi per La Pellegrina, una straordinaria rappresentazione, 60 voci reali, più di una settantina, forse più ancora esecutori, le scenografie, i costumi di niente meno che Bernardo Buontalenti, tutto ci è arrivato, potremmo ricostruirlo nel dettaglio, qualcuno l'ha fatto una volta alla BBC e allora rivolgo ai nostri ospiti una piccola provocazione, forse il problema è che quello reale è che oggi un'opera si mette in scena con 2 o 3 giorni di prove di regia in cui si dice ai cantanti più o meno: attenzione, esci a destra, non inciampare nel ferro da stiro o nella lavatrice che simboleggia il trono di Nettuno, mentre il teatro d'opera, questo tipo di scena era una produzione con budget illimitato, perché c'era il regnante che pagava. Deda Cristina Colonna,
Mamma
lascio
mia.
a te
Allora,
per salutarci,
intanto
poi aperto.
grazie. Intanto grazie di questo bellissimo ricordo, perché io in quella produzione della BBC ballavo la coreografia di Andrea Francalanci,
Non lo
bellissimo
sapessi,
ricordo.
ma lo so.
Ecco. E invece, ahimè, sì, è così. Peraltro a volte la cosa scappava anche di mano. Sappiamo che il Fairy Queen non fu più riallestito al tempo della sua creazione perché costò troppo. Quindi oggi non siamo più in grado di produrre in questa maniera. Del resto il teatro è diventato pubblico e da un certo punto di vista è anche giusto fare i conti con i mezzi che si hanno a disposizione. Là dove bisogna investire, secondo me, io con la politica, specialmente un certo tipo di politica economica, ho perso le speranze e quindi spero sempre che qualche politico, amministratore illuminato ritorni a investire nella cultura e in questa corrente ne trarremmo vantaggio anche noi. Dove bisogna investire è appunto nella formazione, secondo me, per fare in modo che in quel poco tempo di prova il cantante, l'attore, il regista abbiano un terreno d'incontro in cui, essendo loro artisti storicamente informati, il prodotto possa risultare il prodotto artistico, quindi con la responsabilità delle scelte che ognuno di noi fa, risulti storicamente informato, per cui invece che delle copie che si fanno nel breve tempo che ci viene dato e con le risorse a volte scarse che ci vengono messe a disposizione, con un approfondimento del legame dell'artista con l'opera, questo diciamo che come nella nostra funzione di didatti è una cosa molto importante. Io dedico grande attenzione ai miei allievi della Scuola Cantorum Basiliensis a Basilea, oggi sono con i miei allievi del corso di regia dell'Accademia del Teatro Coccia a Novara e non si fa che parlare di quanto poco tempo, di quanti pochi soldi e allora si fanno male le cose, penso di no, penso che sia responsabilità nostra di proclamarci artisti storicamente informati sempre, in modo che
È vero.
Queste fonti che non sono dei libretti di istruzioni, ma sono strumenti di indagine attraverso i quali
Ma
si opera una risonanza che garantisce appunto l'antidoto a queste ristrettezze.
Benissimo, allora siamo ormai in conclusione. Saluto e ringrazio Deda Cristina Colonna, danzatrice e insegnante non solo alla Scuola Cantorum Basiliensis, come ci ha detto, e ringraziamo anche Alberto Allegrezza, cantante, regista e didatta, ma noi lo salutiamo con un ascolto. Cosa stiamo per ascoltare, Alberto?
Allora, stiamo ascoltando un brano tratto dal Festino del Giovedì Grasso, di una registrazione che ho fatto con la mia compagnia Drammaturgia, uscito un paio di anni fa, e questo disco è pensato come un audiodramma. Abbiamo utilizzato come base il Festino del Giovedì Grasso, famosissimo ormai, di Adriano Banchieri, e l'abbiamo infarcito di testi dedicati al carnevale, tra cui una scena dell'ingresso di Carnevale, di Giulio Cesare Croce, il quale era amico di Adriano Banchieri, collaboravano a Bologna, era una città molto attenta a queste questioni teatrali buffonesche, e quindi il risultato è questo disco molto vivace, molto canzonato.
Bene, allora parola, lasciamo lo spazio alla musica, e di nuovo un saluto ad Alberto Allegrezza e a Deda Cristina Colonna. Grazie di essere rimasti con noi.
Buona giornata, grazie a voi.
Altrettanto,
ciao.
Grazie.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.